Certo, prima di passare alla questione della prova specifica, però riflettendo sulla informazione che ho ricevuto solo adesso, io credo che, a proposito della questione di procedibilità, la questione credo che sia comunque all'ordine del giorno, nel senso che la Corte dovrà comunque decidere sul motivo di impugnazione, e cioè stabilire se l'azione penale è procedibile o no, perché qualora arrivasse a questa conclusione, cioè ritenesse che la mancata consegna integra una condizione di improcedibilità dell'azione penale, dovrà comunque dichiarare la nullità della sentenza, trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda nuovamente nei confronti dell'Alessandro. Cioè la successiva consegna non può sanare a posteriori la mancanza della condizione originaria dell'improcedibilità. Fatta questa osservazione, venendo alla questione della prova specifica, circa il reato di cui la 74 a 1, confesso che sono stato fortemente tentato da limitarmi ad consegnare alla Corte di Appello le sintesi, che della posizione dell'Alessandro sono state date dal Procuratore Generale e dalla sentenza, sintesi significativamente, a dimostrazione dell'opinabilità della materia, diverse. La sentenza a foglio 349, ribadendo che l'Alessandro è stato ritenuto inserito a livello di vertice dell'associazione in quanto sostanzialmente preposto dall'associazione in Spagna per tenere i contatti con i fornitori, ha dovuto però riconoscere che questo suo ruolo era, qui parole testuali, era quiescente, non investito subito, non direttamente di persona. Come dire, cioè, che l'Alessandro aveva quel ruolo, ma quel ruolo effettivamente non l'aveva mai esercitato. Il procuratore generale è andato oltre, a mio modo di vedere, senza poi trarre però le conseguenze dalle premesse da lui stesso poste, laddove ha scritto a foglio 88, sempre secondo la sua requisitoria, sempre secondo la difesa, la durata abnorme del viaggio all'estero, i giri per la Spagna, la ricerca di molte macchine, si riferisce all'episodio Ferramo-Anselmi, la necessità di trovare in Italia i contatti per poter parlare in Spagna con la Ziz, dimostrerebbe che Alessandro non era un punto di riferimento ai due, questa è la tesi difensiva, e questa invece è la valutazione del procuratore generale, si ritiene che in realtà tutto ciò dimostri soltanto come a seguito di un deludente intervento di risoluzione di criticità intervenuto nel corso del precedente episodio di gennaio, dunque di appena un mese prima, Alessandro Fasciani fosse stato di fatto emarginato per decisione dello zio anche in considerazione dei suoi problemi di salute e di droga. Quindi per la sentenza Alessandro era in quiescenza, per il procuratore generale il suo contributo si era arrestato al 15 gennaio. Queste due posizioni, signori della Corte, sono assolutamente affini sotto il profilo teologico, perché costituiscono degli artifici dialettici, dei sofismi, con i quali, attraverso i quali si pretende di risolvere una obiettiva condizione, di neutralizzare, cioè, il fallimento dimostrativo dell'accusa rispetto ai fatti storici contestati all'imputato. Perché a questo punto non è superfluo né inutile ricordare ancora una volta che l'Alessandro viene chiamato a rispondere, viene condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di quell'articolo 74, in quanto egli avrebbe svolto la funzione di tenere i contatti con i fornitori, di rendere agevole le forniture, predisporre tutto ciò che era necessario in Spagna per agevolare e rendere possibile la vita della impostazione. Dalla formulazione della contestazione discende con assoluta necessità che la sua condanna, se vale il principio della contestazione, anche in processi di questo genere, processi nei quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale e il suo illustre titolare ha così tanto investito, anche a livello di prestigio mediatico, dico se vale anche in questo caso, come deve necessariamente valere, il principio di contestazione. Beh, Alessandro Fasciani può essere condannato se risulta provato che in punto di fatto egli abbia svolto i comportamenti, abbia tenuto i comportamenti che gli si attribuiscono, i comportamenti in funzione dei quali la Procura lo ritiene inserito nel reato associativo. Beh, signori, l'esito dell'istruttoria dibattimentale dimostra che questo risultato non è stato nemmeno avvicinato. Non è stato individuato un solo contatto fra l'Alessandro Fasciani ed i fornitori. Anzi, lo abbiamo visto, l'unico elemento caratteristico dei progetti che secondo la prospettazione accusatoria erano attuativi del reato associativo sono connotati dall'assenza di un riferimento in Spagna. Sibio va lì, trova la droga, ma la trova di pessima qualità. Ferramo e Anselmi vanno in Spagna e non la trovano. Bosco e gli altri, nemmeno il problema si pone, perché nemmeno si arriva a quella fase. Così come è meno importante, ma non proprio trascurabile, è che laddove, fra coloro i quali attendevano in Italia l'esito delle operazioni, allo scopo ovviamente di avere a loro volta un vantaggio, allora quando costoro devono trovare un responsabile, certamente non se la prendono con Alessandro. C'è un passaggio, una conversazione fra il Bitti e il Ferramo, dove il Bitti fortemente si lamenta. Ma con chi? Con chi avrebbe dovuto essere il responsabile? Cioè chi stava in Spagna? Cioè chi doveva rendere possibile l'operazione? No, se la piglia con Ferramo. Perché non c'è nessuno di tutte le persone che si assume inserire nell'associazione che mostri una sola volta, rispetto a una sola operazione, di contare sul riferimento in Spagna. Perché quel riferimento non esiste. Dunque, la sentenza e lo stesso procuratore generale, che pure vi ha chiesto la conferma della condanna, sia pure ridimensionata, non contestano la mancata prova delle condotte. Ha scritto Alessandro, ma appunto, invece di trarre le dovute conseguenze da questa obiettiva contestazione, che ripeto, non è in discussione, e quindi assolvere o chiedere l'assoluzione, ricorrono a quegli espedienti di cui vi ho detto. Dice il procuratore generale, l'Alessandro partecipa all'operazione del 15 gennaio, peraltro vi partecipa solo a posteriori. Interviene secondo la prospettazione accusatoria per risolvere i problemi trovati dal Sibio. E d'altra parte, poiché questo intervento è stato casualmente inefficiente, perché pure questo non è un elemento trascurabile, interviene in una sola operazione e interviene in maniera inefficiente, perché i problemi non li risolve, tanto è vero che l'associazione fallisce. Dicevo, siccome interviene in maniera casualmente inefficiente, viene esautorato. Tutto ciò che succede dopo, a partire dall'operazione 28 febbraio, lo vede estraneo. Sarà stato esautorato, dice il procuratore generale, è stato esautorato dagli altri. Il fatto è che è esautorato, il fatto è che non vi è traccia di una sua partecipazione. E allora però bisogna riflettere sulle date, perché Alessandro viene arrestato il 22 marzo e quindi, diciamo, dall'operazione Martinelli, 26 aprile, 7 maggio, dall'operazione Bosco, diciamo 27 marzo, diciamo 15 maggio, è per definizione estraneo. È estraneo dall'operazione Ferramo. Non vi è traccia di nessun contatto fra Covaschi, Fabio e lo stesso Alessandro, quando Covaschi per due giorni si reca in Spagna dal 9 all'11 marzo. E allora? Qual è il risultato? Dicevo appunto che il procuratore generale non ha tratto le conseguenze dalle premesse che egli stesso ha posto. perché vi chiede di confermare la condanna dell'Alessandro a 10 anni di reclusione, perché ritiene il contributo dell'Alessandro sì frammentario, al punto da non consentire l'assurda attribuzione all'Alessandro di un ruolo addirittura di promotore, ma comunque sufficiente per ritenerlo intraneo al sodalizio associativo. Il punto è che, a condividere questa prospettiva, e cioè a ritenere sussistente il reato associativo e a ritenere che sì, l'Alessandro avesse partecipato all'operazione del 15, ma il 15 gennaio, nei termini indicati dal procuratore generale, e del resto è l'unica ipotesi plausibile, beh, il contributo di Alessandro, signor procuratore generale, non avrebbe dovuto essere definito frammentario, ma circoscritto a una sola operazione, o meglio, a un solo progetto di operazione, per giunta rispetto alla quale l'Alessandro avrebbe realizzato un contributo solo a posteriori, perché interviene dopo, e solo un contributo eziologicamente inefficiente. E se questo è, e questo è quanto più si possa fare. Il procuratore generale si è spinto all'estremo limite al quale gli ha consigliato di arrivare la sua riconosciuta onestà intellettuale, oltre non si può davvero andare, è davvero il massimo. Beh, davvero non si vede in che modo la posizione dell'Alessandro differisca da quella di Kovaschi, Fabio, assolto, da Martinelli, assolto, da Bosco Alessandro, mai imputato al reato di cui all'articolo 74. Tutti questi personaggi sono risultati coinvolti a vario titolo in una o più operazioni, Kovaschi addirittura in due, ma giustamente si è ritenuto che in presenza di un contributo circoscritto, vogliamo chiamare frammentario, chiamiamolo frammentario, non potesse su questa base configurarsi un reato di cui all'articolo 74. E del resto qui faccio appello alla esperienza del signor Presidente e delle signore e le signore della Corte. Ma quante condanne avete pronunciato nei confronti di chi, in un contesto associativo, avesse partecipato fra i vari reati fini a uno solo di questi? Credo nessuno, anzi sono certo nessuno. E qui siamo in presenza di qualcosa ancora di meno. Qui si assume che l'Alessandro partecipi all'associazione soltanto per aver contribuito a un progetto che nella prospettazione della stessa sentenza e del pubblico ministero di primo grado non ha raggiunto nemmeno il livello del tentativo. E qui, anche qui, non posso fare a meno di chiedermi qualcosa che mi sono chiesto spesso in questo processo. Se Alessandro si fosse chiamato Rossi e non Fasciani, nella stessa condizione, sarebbe stato mai condannato? Io credo che non sarebbe stato nemmeno imputato del reato di cui l'articolo 74, così come lo vedremo quando affronterò la petizione di Terenzio. Terenzio, se si fosse chiamato Rossi, non sarebbe lì in quella gabbia, in attesa della vostra sentenza di appello. La posizione della sentenza, pur partendo dalla stessa constatazione, che è quella che interessa a voi, e cioè del fallimento della dimostrazione dell'accusa, è in verità più concreta rispetto alle premesse. Anche il Tribunale ha dovuto constatare che non vi è traccia negli atti, nel processo, a livello di prova, dello svolgimento da parte di Alessandro dei ruoli che gli vengono attribuiti. E però, tuttavia, lo si è condannato perché lui comunque partecipa all'associazione, lui addirittura la dirige, lui merita 24 anni e 6 mesi perché è insonno, perché è quiescente. Che vuol dire quiescente? Vuol dire cioè che il giudice, nell'analisi delle prove, non ha riscontrato nessuna evidenza né dell'esistenza né della riferibilità all'imputato dei fatti, dei comportamenti che gli si ascrivono, e in questa condizione invece di dire ciò che deve, ciò che impone la regola del processo, ha detto no, il fatto esiste, non si vede. Per Alessandro è stata inventata la figura dell'aderente al servizio criminoso in sonno. Ora è evidente che a questo livello di rifiuto delle norme basilari dell'accertamento penale non c'è difesa. Che cosa possiamo opporre a questo tipo di argomentazione? Non certamente i fatti, perché quella condanna non è fondata sui fatti. Più che dimostrare, devo dire anche facilmente, che i comportamenti attribuiti ad Alessandro, attraverso i quali lo si è posto al vertice dell'associazione, non sono stati riscontrati, cosa avremmo potuto fare? Francamente niente di più. E però il risultato è stato quello che è stato. 24 anni e 6 mesi di reclusione per questo fatto. Oggi noi confidiamo di essere finalmente di fronte a un giudice libero nelle sue determinazioni, competente per valutare un processo che è complesso, ma fino a un certo punto ci sono processi che dal punto di vista probatorio presentano problemi ben più gravi, e quindi confidiamo che si starà ai fatti, confidiamo che si starà alle regole del processo, confidiamo che se si constata che i comportamenti che costituiscono oggetto della contestazione non sono riscontrati in fatto, si prenderà la decisione che si deve, cioè si manderà assolto l'imputato per non aver commesso il fatto. E del resto a questa conclusione si può arrivare, direi, anche attraverso una considerazione di carattere quantitativo. Ma insomma, qui siamo in un processo, soprattutto per quanto riguarda il reato associativo, fondato essenzialmente sulla base degli esiti di attività di captazione. Sono le intercettazioni quelle che costituiscono la sostanza, anche perché i fatti non ce ne sono. E effettivamente sono migliaia le conversazioni intercettate, di cui quelle trascritte sono soltanto una piccola parte. Sono state intercettate moltissime persone, moltissime utenze, sono state fatte conversazioni ambientali. Quante volte Alessandro figura come collocutore in queste conversazioni? Quante volte Alessandro viene intercettato? Lui che è il personaggio principale, lui che è il fulcro dell'associazione in Spagna. Mai. Non c'è una conversazione in cui si sente Alessandro parlare. È o no un fatto significativo, signori della Corte? Voi ve lo chiederete con la vostra onestà intellettuale. È mai possibile che il capo di un'associazione, uno dei capi, che fra l'altro per la sua funzione avrebbe necessità di contatti costanti con i suoi referenti, in una condizione in cui i suoi referenti vengono intercettati in lungo e largo, non venga mai intercettato? Qual è la spiegazione? Anche il Tribunale si è posto il problema. L'ha risolto a modo suo, come al solito. È vero che Alessandro non compare mai, ma che vuol dire? Alessandro aveva altri canali. Come dire, l'elemento c'è, ma non importa, perché vittima di una opinione preconcetta, francamente non è dato comprendere se propria o di altri, si è costretti a sostenere una certa tesi anche contro l'evidenza. Ma questo non è consentito, non è legittimo, non è equo. E poi ci sono le intercettazioni ambientali. Lì figura Alessandro, qualcuno ve l'ha ricordato il collega. Ci sono conversazioni in cui figura lui, e dove viene trattato lo vedremo come, diciamo, da un utile imbecille, uno al quale si può dare semplicemente l'incarico di scrivere sotto dettatura, o alcune conversazioni in cui lui non c'è e si dice chiaramente che cosa i suoi familiari pensano di lui. Lo vedremo, lo descrivo come un imbecille, come una persona che tanto prima si costituisce meglio è, tanto è assolutamente ininfluente il suo ruolo, ammesso che questo esista. Ma non basta. Non vi è solo questa mancanza di elementi valutabili, ricavabili dalla massa delle intercettazioni. Perché in realtà sono state fatte anche indagini sul campo. A Civicchia sono state fatte. la polizia giudiziaria è andata più volte in Spagna, ha chiesto e ottenuto la collaborazione della Guardia Civile, ed erano indagini mirate proprio sull'Alessandro, tant'è vero che è stato possibile ricostruire i suoi spostamenti, tant'è vero che è stato possibile ricostruire i suoi contatti, il famoso Vennato di cui parleremo, tant'è vero che il 22 marzo Alessandro, sulla base di questi importanti, complessi, continuati accertamenti, viene effettivamente tratto in arresto. Ora però vi si pone un problema che dovete risolvere, che dovete affrontare, che non potete eludere come ha fatto il Tribunale, perché ancora una volta dovete verificare la coerenza di questo dato oggettivo, e cioè dello svolgimento di indagini che non portano all'attribuzione all'Alessandro di nessun contatto, nessuna relazione significativa in tema di approvvigionamento con la contestazione, col fatto che egli svolgesse proprio quella specifica funzione. Per capirsi, non è stato accertato nessun contatto con Sibio il 15 gennaio, non è stato accertato nessun contatto tra Ferramo e Lanzemi, eppure erano rimasti 18 giorni in Spagna, sia pure da altra parte, non è stato accertato nessun contatto con il Covaschi, Fabio. E io credo che il Procuratore Generale, anzi sono convinto, si sia reso conto della rilevanza di questo punto, di quanto questo esito obiettivo della prova fosse critico rispetto alla sua tesi. Ed allora ha ritenuto di poter far rinvio per colmarla alle dichiarazioni della Alexia, quella persona che avrebbe accompagnato il Sibio in Spagna. Dichiarazioni mai acquisite, che sono riportate nel testo della motivazione del GUP, dichiarazioni che sono quindi ovviamente totalmente inutilizzabili, ma di esse conviene dare conto, perché la pretesa di utilizzarle esemplifica molto bene quello che è il filo rosso che corre lungo tutto il processo, dall'inizio fino al giudizio di appello. È evidente a tutti, ed anche comprensibile, che la Procura della Repubblica avrebbe molto gradito che gli imputati avessero rinunciato a difendersi nel dibattimento. Avrebbe molto gradito che il giudizio, tutto il giudizio, si fosse fondato su un materiale raccolto nella fase delle indagini, in segreto, senza nessun controllo da parte del giudice, senza nessun intervento della difesa. Si comprende questa preferenza, e anche la si condivide, anche la difesa gradirebbe qualche volta fare un processo su un materiale probatorio raccolto in questo modo. Quello che si vuole criticare e quello verso il quale si vuole mettere in guardia, forse personalmente, questa Corte, è la tendenza di recuperare, attraverso atti apparentemente formali, materiale che il giudice del dibattimento non solo non può utilizzare, ma non avrebbe potuto e dovuto nemmeno dovuto conoscere. Questa operazione costituisce un espediente obliquo per modificare le basi legali della decisione, diciamola tutta, per condizionare il giudice che dovrebbe fondare la propria valutazione esclusivamente sulle prove raccolte in contraddittorio fra le parti. Questa operazione è stata realizzata in primo grado attraverso la produzione della sentenza del GUP, sul pretesto di voler attestare una circostanza di fatto, cioè il fatto che era stata pronunciata la sentenza. E vanamente chi vi parla si era opposto, facendo notare che se davvero si fosse voluto certificare semplicemente il dato storico della sentenza e del suo tenore, sarebbe stato sufficiente produrre l'estratto della sentenza, contestazione e dispositivo. Non vi era alcuna dubbietà di documentazione rispetto alla motivazione, se non quella inconfessabile di condizionare con il materiale riportato nella sentenza dell'abbreviato la valutazione del giudice. Come al solito, come è successo, e lo vedremo a proposito della posizione del Terenzio, questa eccezione della difesa, che francamente a distanza mi sembra più che ragionevole, è stata rigettata, come è successo per tutte quelle eccezioni difensive, per così dire più pericolose rispetto alla contestazione associativa. Tutti i casi, cioè, nel corso di primo grado in cui la difesa ha fatto richieste istruttorie o eccezioni che, se accolte, avrebbero messo in discussione l'esito del processo, il Tribunale è stato ben attento a rifiutarle tutte. E lo vedremo meglio con la posizione del Terenzio a proposito delle approfondimenti istruttori riguardanti la posizione del Cassi. Qui voglio far notare che la questione non è solo formale, anzi, dal punto di vista formale, la questione nemmeno si pone, perché quegli atti, quelle dichiarazioni, la motivazione sono totalmente inutilizzabili. La questione, direi, è sostanziale e la sua attualità è dimostrata proprio dalla richiesta del Procuratore Generale, il quale non solo vi ha detto non certamente di utilizzare Alexia, perché questo sarebbe stato impossibile sostenerlo, ma vi ha detto di ricordarle quelle dichiarazioni, di tenerle presenti nella vostra decisione, nella vostra valutazione, cioè di metterle sullo stesso piano rispetto al materiale valutabile. Così come allo stesso modo vi ha proposto una improponibile scelta fra le dichiarazioni del Cassi, dibattimentali e pre-dibattimentali. Bene, questo atteggiamento esprime una concezione ideologica del processo, o meglio del contraddittorio, come metodo di accertamento dei fatti. Perché il pubblico ministero, nel primo grado nel proporre la produzione, il tribunale nell'accettare, il procuratore generale nel suggerirmi nei termini che ho visto di utilizzare quel materiale, ebbe testimonia di un'antica, pervicace, persistente posizione ideologico-culturale, secondo la quale il contraddittorio, che è dispendioso, che prevede l'intervento del giudice terzo, che prevede il contrasto, meglio, il rapporto dialettico fra le parti, è infinitamente meno efficace riguardo all'accertamento dei fatti rispetto alla vecchia, buona cara investigazione inquisitoria, dove lì il pubblico ministero, spesso la polizia giudiziaria, in segreto, senza complicazioni, senza fastidiosa supervisione del giudice, raccoglie il materiale da porre poi a disposizione delle parti per decidere. È una posizione culturale secondo la quale polizia, pubblico ministero, siccome sono lo Stato, con la S minuscola, per definizione sono capaci, obiettivi, attendibili. Ciò che loro accertano è inevitabilmente la verità, una verità che può essere solo inquinata dal libero processo davanti a un giudice terzo nel contraddittorio delle parti. Ecco allora il tartufesco espediente di produrre sentenze di abbreviato nei processi ordinari, con il pretesto di attestare un fatto che non ha alcuna ragione, che non richiede affatto la produzione della motivazione. Ecco l'invito a ricordare le dichiarazioni dell'Alexia. Ma il punto è che quella che io ho illustrato è una posizione ideologica, rispettabile, ma che peraltro non è in linea con quelle che sono le linee del nostro ordinamento processuale, ma soprattutto è una posizione che non tiene conto della realtà di decenni di esperienza, che testimoniano come la indagine inquisitoria sia stata la sentina di orribili nefandezze, abbia prodotto mostruosi errori giudiziari, perché non è affatto vero che la verità è quella che si raccoglie in segreto, che si raccoglie unilateralmente. La verità è uno scopo alto, forse irraggiungibile per noi che siamo tutti uomini, ma l'unico strumento che riduce l'errore, che riduce la possibilità di equivoco, è proprio il contraddittorio, è proprio l'intervento del giudice terzo, è proprio la verifica su un piano di parità fra le parti che dà garanzie. E questo processo ha rappresentato un'icastica rappresentazione di quanto io sto dicendo, perché lo vedremo meglio a proposito del Cassia, c'è una siderale distanza fra gli esiti conseguiti, e voi ne potrete prendere atto, ne avete preso atto attraverso le contestazioni, fra ciò che Cassi ha detto in dibattimento e quello che ha detto il predibattimento. Ma c'è una siderale distanza fra le modalità attraverso le quali è stato acquisito Cassi. C'è distanza fra il Cassia che è davvero in pantofole, se mi si passa l'espressione, discetta su ogni cosa, laddove ha bisogno viene opportunamente aiutato, per così dire. Il Cassia al quale nella fase preliminare si fa passare tutto, ma proprio tutto. Non solo spaventose, paurose contraddizioni, palesi menzogne, ma addirittura l'evasione. Lo vedremo, di questo si parlerà. Avete visto lei sui Cassi, lo stesso procuratore l'ha riconosciuto. In dibattimento abbiamo un Cassia prima nervoso, sorpreso, perché non si aspettava di non fare sempre quelle passeggiate che aveva fatto davanti al pubblico ministero. E ma è stato proprio il contraddittorio che ha dimostrato l'enorme ambiguità di quella deposizione, a cominciare dalla sua fase generica e per finire il suo sviluppo. Allora quella vicenda dimostra come il contraddittorio è garanzia, il segreto è rischio. E allora lo stesso discorso vale per Alexa. Non solo voi non potete utilizzare le dichiarazioni di Alexa, ma non avete nessuna garanzia che siano attendibili. Perché viene riconosciuto, Alexa viene indotto a fare la denuncia. In quale condizioni? Con che metodi? Con quale forme di pressione? Noi non lo sappiamo, non lo sapete voi, ed è questa la ragione per la quale di quel materiale non soltanto non dovete tener conto, il che è ovvio, ma non dovete tenere di esso nessuna considerazione, nemmeno per così dire implicita. E allora, tornando a ciò che è valutabile, cosa rimane della contestazione? Beh, certo rimangono le lettere e gli appunti, che poi, a ben vedere, sono tutto ciò stringi che è a carico dell'Alessandro. E intanto occorre dire che gli appunti presentano un duplice problema di riferibilità all'Alessandro, sia dal punto di vista soggettivo, perché essi sono utilizzabili e valutabili in quanto si ritengono di provenienza dall'Alessandro, e poi una riferibilità oggettiva, nel senso che essi possono essere ritenuti rilevanti in quanto si riferiscano a fatti o comportamenti o accadimenti che rientrino nell'arco di tempo preso in considerazione. Dicembre 2012, marzo nel caso di Alessandro 2013. Perché è evidente che anche se, come ha ritenuto il Procuratore Generale, essi si riferissero a una contabilità relativa a compravendita di stupefacente, essi sarebbero rilevanti rispetto alla contestazione così come delimitata dal punto di vista cronologico solo a condizione di collocare quei comportamenti nell'arco di tempo rilievo. In caso contrario, evidentemente potrebbero essere prova di altri comportamenti, potrebbero essere espressione, che so, di una pericolosità sociale dell'Alessandro, ma non certo prova della sua partecipazione a questa specifica contestazione. Intanto io credo che il problema della riferibilità oggettiva sia di immediata soluzione, perché l'Alessandro diviene latitante sul finire del novembre del 2012. Ci sono evidenze, lo riferisce pure lui, che prima della fine dell'anno del 2012, nel dicembre, egli si trovava in Spagna. D'altra parte, né la sentenza né il Procuratore Generale dubitano che le somme che, secondo la loro prospettazione, avrebbero dovuto essere riscosse erano denaro da riscuotere in Italia e per pregresse rispetto alla partenza dell'Alessandro, quindi prima del dicembre, in Italia. Quindi, se questo è ciò che si ricava dalla impostazione dell'accusa, e d'altra parte questo è, perché questi appunti vengono consegnati il 16 gennaio, quindi si devono riferire necessariamente a fasi precedenti, quegli appunti non hanno nessun rilievo, perché si riferiscono a fatti precedenti ai fatti in contestazione. Aggiungerei, anticipando il discorso, che sono fatti, quegli appunti sono anche significativi quanto al loro contenuto. Insomma, qui molto la sentenza si spende per attribuirle ad Alessandro, in realtà invece di verificare gli elementi criticando la difesa, il che non è mai un buon segno, ma non si sofferma sul contenuto. Insomma, di che cifre parliamo? Ma vediamo l'oggettività: 200 euro, 300 euro, la massima cifra è 6.000 euro. Dalle conversazioni che si vogliono più o meno arbitrariamente riferire, si attribuisce all'Alessandro, non si è capito se Alessandro, Bosco o l'altro, 1.000 euro. Quindi parliamo di questo tipo di attività. E questo livello è coerente rispetto alla contestazione? Anche una volta, quindi devo chiederlo. Lì si parla di un'associazione che manovra 25, 30, 50, si vaneggia di 50 kg a 400.000. Tutto questo è compatibile con quella contabilità veramente minuta, da piccolissimo cabotaggio? Quindi anche sotto questo profilo, ammesso che si possa superare anche il problema temporale e spaziale, perché lì si riferisce a operazioni fatte e da concludere in Italia, direi che quei dati sono poco significativi. Ma venendo poi alla riferibilità soggettiva, beh, insomma, qui occorre finalmente confrontarsi col dato storico. Ma a chi vengono trovati questi biglietti? Vengono trovati a un soggetto diverso dall'Alessandro. Soggetto che, secondo la prospettazione accusatoria, è anche lui inserito in un certo contesto, rispetto al quale, cioè, non è lunare pensare che anche lui avesse bisogno di una contabilità per riscuotere. Tanto più che a quel soggetto si attribuisce poi lo svolgimento individuale, autonomo, di un'attività di riscossione dei crediti. Allora, da questo punto di vista, sulla base dei dati oggettivi, non è che la riferibilità ad Alessandro sia una verità assiomatica che non necessiti di riscontri. Al contrario, sulla base degli obiettivi, quell'appunto andrebbe riferito a chi quell'appunto deteneva. Ma dice la sentenza, la difesa in realtà si è sottratta. La difesa non ha fatto ciò che doveva, cioè non ha richiesto di procedere al accertamento grafologico, dando così prova di aver timore di quell'accertamento. In una condizione nella quale, scrive l'estensore, è evidente la somiglianza della grafia degli appunti rispetto alla grafia delle lettere, invece, come vedremo, riferibili al Alessandro. Beh, intanto dovrebbe valere il principio dell'onere della prova. Cioè, in una situazione nella quale, come abbiamo detto, il documento è fisicamente attribuibile a un altro soggetto, è onere dell'accusa provare che quel documento è attribuibile a un'altra persona. Fuori di metafora, in quella situazione in cui l'appunto viene trovato al soggetto Silvio, l'accusa avrebbe dovuto provare che il documento è riferibile al soggetto Fasciani. Non certamente la difesa introdurre un elemento negativo rispetto a un fatto non provato. Quanto poi alla somiglianza, beh, qui davvero siamo a una posizione soggettiva. È vero che il giudice è perito peritorum, ma questo vale in una situazione nella quale si tratti di scegliere fra due opzioni tecnicamente definite, che so, la perizia e la consulenza di parte, per valutare sulla base dei dati oggettivi razionali quale delle due sia più affidabile. Ma qui siamo totalmente al di fuori di tutto questo. Qui il giudice, sulla base di una sua soggettiva, personale intuizione, ravvisa poi non la identità, ma una semplice somiglianza. Quindi perviene a una possibile, vogliamo dire probabile, riferibilità, certo non alla sicurezza. Tanto più poi è meno affidabile questa conclusione per un dato evidente. Ma insomma, qui la questione qual è? L'appunto è riferibile o al soggetto Fasciani Alessandro o al soggetto Silvio. Bene, dice la sentenza, la grafia assomiglia a quella dell'Alessandro. Bene, ma ha confrontato se per avventura quell'appunto somiglia alla grafia del Silvio? C'è in atti un altro scritto proveniente da Silvio che possa consentire di verificare se tante volte quella grafia assomiglia pure a quella del Silvio? Non c'è, non viene cercato. E quindi davvero siamo alla personale opinione, rispettabile, ma tale certamente non un dato obiettivo. E ancora, sono omogenei i parametri di riferimento. Che cosa si confronta? Si confronta una lettera nella quale c'è solo una cifra, 5.000, è un elenco di cifre. Quindi abbiamo un campione, diciamo, non, di confronto non omogenei, che avrebbero posto dei problemi non semplici anche a un esperto. E quindi qui siamo davvero alle personali opinioni, sulle quali però, anche sulle quali sono combinati 5 lustri di carcere. La perizia. Ma insomma, qui la polizia giudiziaria, per una scelta rispettabile, non sequestra gli originali. Questo rende impossibile, ve l'ha detto anche il procuratore generale, la perizia, e questo viene posto a carico dell'imputato. Questo costituisce il mancato esercizio di una verifica non possibile, comunque non affidabile, perché avrebbe dovuto essere fatta su riproduzioni fotografiche, è tale da risolvere il problema di attribuzione. Ecco, sono proprio queste vicende che testimoniano lo spaventoso deficit di obiettività che ha determinato la sentenza. E dunque, quegli appunti non sono sicuramente riferibili ad Alessandro Fasciani, sicuramente non sono riferibili a fatti di rilievo per l'associazione, e comunque in ogni caso fanno riferimento a fatti che per la loro dimensione oggettiva sono assolutamente irrilevanti rispetto al reato associativo. Allora resta ovviamente la lettera, le lettere. E il problema del processo a carico di Alessandro ruota intorno tutto al significato da attribuire a quelle missive e sul loro rilievo rispetto all'ipotesi associativa, il che è osservazione non proprio trascurabile, perché davvero è un terreno scivoloso quello sul quale il giudice è costretto, come siete voi, a confermare una sentenza di quel livello fondandosi semplicemente su questo unico elemento, all'esito di un'indagine che è durata moltissimi mesi. La prima lettera è quella di significativa, è quella di cui abbiamo parlato poc'anzi, è quella indirizzata pacificamente allo zio. Qui c'è un problema sulla modalità di recapito. Secondo la sentenza, per una volta in maniera razionale, quella lettera viene recapitata al Sibio dalla stessa persona che poi viene presentata al Sibio da Alessandro nella seconda lettera di cui diremo. Ed è questa sicuramente la spiegazione più razionale. Secondo il procuratore generale, in qualche modo condizionata dalla tendenza congiunturale della sentenza, no, non è così. In realtà l'Alessandro avrebbe prima consegnato quella lettera, poi sarebbe andato a cercare la droga, poi avrebbe mandato attraverso un suo postino, come lo chiama il procuratore generale, la seconda lettera. Illazioni, congetture, sulle quali evidentemente non abbiamo nulla da dire, perché nulla c'è da dire, perché dobbiamo stare ai fatti. I fatti sono che certamente almeno la seconda lettera non viene recapitata dall'Alessandro, e francamente non si vede perché l'Alessandro, avendo incontrato il Sibio, non avrebbe approfittato dell'occasione per presentare al Sibio, per anticipare al Sibio che avrebbe mandato una terza persona. Quindi diciamo è provato, è logico che in realtà, come del resto sostiene la sentenza, Sibio e l'Alessandro non si erano incontrati in Barcellona il giorno 16. Veniamo a questa importante, vitale per Alessandro, esegesi. La lettera esordisce come esordiscono quasi tutte le lettere inviate ai familiari: caro zio, qua è tutto ok, dovete stare tranquilli, fa stare tranquillo pure papà. Addirittura la sentenza legge queste osservazioni, che sono chiaramente dirette a rassicurare i familiari della sua condizione. Stava solo in Spagna, Alessandro è un ragazzo che ha 27 anni con gravi problemi di salute, è stata interpretata addirittura come un riferimento al fatto che in Spagna tutto andasse bene per l'associazione. A questo livello di difetto di obiettività stiamo. Poi segue tutta una parte in cui, che interessa molto l'Alessandro, e parla del Diego. Diego è un pezzo di, la conoscete, la lettera, io ve la leggo, è pacifico che si riferisce alla vicenda dei 5.000 euro. Qui la sentenza ha, come gli è caduto sempre, ha totalmente omesso di prendere in considerazione la rappresentazione probatoria della difesa. Perché sul punto, sul fatto cioè dei 5.000 euro, la difesa ha svolto un'attività dimostrativa sia documentale che dichiarativa. Quanto alla produzione documentale, noi abbiamo prodotto che nel luglio del 2012 l'Alessandro aveva percepito un risarcimento per un incidente che aveva subito di 10.000 euro. parte per i danni in conseguenza di un incidente di moto, parte per i danni a lui personalmente cagionati, parte per i danni cagionati al suo moto veicolo. Questo è un dato documentalmente provato. Su questo dato si sono inserite le deposizioni testimoniali della mamma Ferreri, della fidanzata Lia, mi sfugge il cognome, le quali hanno riferito le seguenti circostanze. La madre, che l'Alessandro, quando aveva deciso di rendersi latitante, decisione avversata da tutti i suoi familiari, come vedremo, aveva chiesto di avere questo denaro. La madre, siccome non era d'accordo, aveva deciso di consegnargli soltanto la metà, sperando che, una volta finiti i soldi, il ragazzo tornasse in Italia. Se non che questo denaro era durato poco, o relativamente poco, perché l'Alessandro lo aveva consumato anche per acquistare sostanza stupefacente per suo uso personale, per cui si era posto il problema di ricevere gli altri 5.000 euro. Era stato chiesto alla Lia di portare il denaro, la ragazza, per ovvie ragioni, si era rifiutata di consegnarlo e questo ha reso necessario l'intervento del Rossi Diego. Questi sono fatti provati documentalmente in parte e attraverso le posizioni rispetto alle quali non è stato svolto nessun tipo di valutazione. Sta di fatto che è certo, e la lettera lo testimonia, che il Rossi i soldi non li aveva fatti arrivare, se li era, come dice Alessandro, mangiati. Questo provoca la reazione, questo mi interessa, e dice, e usiamolo solo quando sa, quando serve, dalle cose mie sta fuori. Ricco non ha detto nulla per non rovinarlo, ora lo so io però. Dice il procuratore generale, questo testimonia che sono presenti due piani. Uno proprio dell'Alessandro, le cose mie, e un altro quello dell'associazione. E con questa lettera l'Alessandro dice allo zio sostanzialmente di tenere fuori l'Alessandro. Addirittura la sentenza ricava da questa osservazione Alessandro addirittura la prova del suo ruolo di dirigente dell'associazione. A questa importanza arriva questa dichiarazione. In realtà cerchiamo di valutarla obiettivamente, più obiettivamente possibile. Allora, intanto c'è da dire che lo stesso procuratore generale riconosce che esistono due piani, quindi l'Alessandro aveva degli affari in comune, cioè autonomi, affari nei quali gli altri non entravano, il che non è senza rilievo se lo si pone in relazione al contenuto degli appunti. Allora è vero che gli appunti potrebbero essere riferibili ad attività autonome dell'Alessandro. Peraltro Alessandro, anche rispetto a queste attività, ha riferito e il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di confrontarsi, che l'Alessandro ha chiarito in maniera plausibile e coerente almeno. Sì, è vero, ho un'attività di raccolta di denaro per le scommesse. Qui forse Alessandro ha detto non tutta la verità, è possibile, cioè, che quelle scommesse, anzi, quasi sicuro che quelle scommesse non fossero affatto legali, è possibile che si trattasse di scommesse illegali. Non è che un fenomeno che non esiste, questo delle scommesse illegali, è noto, plausibile e comunemente praticato. Nell'ambito di queste attività che svolgeva insieme anche a Rossi, il Rossi si era appropriato del denaro, fra l'altro facendogli fare una brutta figura con quel Buri di cui parleremo e di cui si parla pure in questa lettera. Quindi esiste un livello attribuibile al Alessandro. Dice il procuratore generale, usiamolo solo quando serve, usiamolo noi. E qui emerge la utilità di quel discorso a riferimento ambientale di cui dicevamo, perché Rossi Diego non è un estraneo, è pacifico, risulta dalle intercettazioni che era persona che era in contatto con queste persone. Anche Rossi Diego, per essere stato condannato, sia pure una pena molto contenuta, anche per il reato associativo, è una persona che praticava il traffico di stupefacenti, che era disponibile a acquistare sostanze stupefacenti e comunque era disponibile a fare, a realizzare fatti di rilievo penale. E in questo contesto era in rapporto con le persone di cui stiamo parlando. E questo è il significato da attribuire a quell'usiamolo quando serve. Ricavare da questa espressione che addirittura esiste un piano associativo, che vi è una struttura che lega tutti i fatti insieme, mi pare davvero cosa esorbitante, tanto più se su questo voi dovete fondare una certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Poi dice Ric, non ha detto nulla per non rovinarlo, ora lo so io. Da qui il procuratore regionale ricava che la consapevolezza da parte del Alessandro fosse arrivata dall'incontro con il Sibio. In realtà qui non è che l'Alessandro fosse latitante e fosse tagliato completamente fuori dall'Italia, aveva dei contatti e soprattutto Alessandro aspettava quel denaro, il denaro sapeva essere stato affidato al Rossi Diego, il denaro non arriva, delle due è chiaro che la conseguenza è ovvia. Poi segue quell'altra parte importante, a proposito di Walter Domizio, cui abbiamo detto nel caso di tornarci, vorrei soffermare la vostra attenzione su un altro passaggio. Da adesso in poi c'è solo Rick, con me se la gestisce lui, ok Diego, giusto, e il cavallo sei. È una frase scomoda, perché cavallo sappiamo tutti che cosa significa, e fa pensare al fatto che il Rossi potesse essere utilizzato appunto come cavallo. E questo è indubbio, non è contestabile, ma siamo sempre al discorso di prima. Siamo al discorso dell'ambiente, della disponibilità, del fatto che queste persone avevano svolto in passato e forse anche in quel momento un'attività di compravendita di sostanza stupefacente. Nell'ambito di questo il Rossi si era evidentemente dichiarato disponibile. Ma soprattutto la frase va letta nella sua completezza, perché dice: con me se la gestisce, ok, Diego, giusto, il cavallo, se è, cioè, come dire, se si pone la necessità, se dovesse accadere, qualora eventualmente, al limite, può fare solo quel compito, Rossi Diego. Quindi non parliamo di un qualche cosa attualmente esistente, non parliamo di un'organizzazione in atto, non parliamo di un fatto definito, ma di una mera eventualità che viene enunciata da un ragazzo che ha le condizioni che ha. E allora torniamo al discorso dell'accordo. Allora, ben guardare, vi dovete domandare se quel discorso relativo a Walter Domizio possa di per sé solo confortare le ipotesi associative. E la risposta è assolutamente negativa, per varie ragioni. In primo luogo per una ragione obiettiva, perché dopo quel 15 gennaio il gruppo viene largamente investigato, tant'è vero che si ricostruiscono tutte le operazioni successive fino al maggio. Ebbene, mai, in nessun caso, viene evidenziata, non dico un elemento, ma anche semplicemente un'allusione a una possibile operazione condotta da persone riconducibili a Domizio. Quello che dice Alessandro, cioè, rimane lettera morta, nessuno la prende in considerazione. Quindi non dico non si realizza, ma nemmeno viene minimamente valutata la possibilità che quello fosse uno spazio realmente operativo. Ma di più, voi non avete nemmeno alcuna contezza di quale fosse l'opinione dell'altra parte dell'accordo, cioè il Bennato, cioè il nipote di Domizio Walter. Per quanto ne sappiamo noi, potrebbe essere che anche il Bennato non avesse minimamente dato peso a quell'osservazione. Potrebbe essere che il Bennato non ha dato nessun riferimento ai suoi referenti in casa. Potrebbe cioè benissimo essere che il Bennato abbia inteso quel discorso per quello che è, cioè come vaneggiamento, parole di libertà di due ragazzi che si trovano in una condizione molto difficile in Spagna e che magari vagheggiavano di poter accrescere la loro credibilità in un certo ambiente attraverso la conclusione di questo accordo. Ma l'ho detto, ciò che conta sono i fatti, non sono le percezioni. E ha ragione il procuratore generale quando dice che l'Alessandro voleva acquistare importanza. Ha ragione, non lo dice ma lo fa intendere, che certamente il sistema valoriale dell'Alessandro Fasciani non è quello che ci si aspetterebbe da una persona, per così dire, per bene. Quindi è possibile che nel suo sistema valoriale il fatto di concludere un accordo di quel genere, anzi è certo, potesse rappresentare un mezzo di accrescimento. Ma qui voi non stiamo a valutare della moralità del Fasciani, non stiamo a valutare della eticità dei suoi scopi, stiamo a valutare dei suoi comportamenti. E allora quella lettera esprime certamente quello che abbiamo detto, non eticità dei suoi prospetti, sistema valoriale malato, ma non certamente un fatto, perché dietro quelle parole non c'è nulla. E di questo voi avete la certezza, perché nonostante 6 mesi di indagine, di quell'accordo, dell'attuazione di quell'accordo nemmeno un principio di traccia. Certo, potrebbe essere attribuirsi rilievo penale anche a quell'accordo. In che termini? Ma ai sensi articolo 115, ancora una volta, potrebbe essere visto come un accordo diretto a commettere un reato. E quindi potrebbe eventualmente giustificare l'applicazione delle misure di sicurezza, ma non certamente supportare l'ipotesi associativa. Vi è poi l'altra lettera, la seconda missiva, questa indirizzata al Sibio. Con questo ragazzo fai come se fossi io, stiamo a stecca, così mi manda la parte mia che stiamo a stecca. È una lettera che chiaramente fa riferimento ai rapporti bilaterali con il Sibio. È possibile, cioè, che fra i due vi fossero un'attività, non sappiamo di che genere, verosimilmente illecita, di droga o di scommesse o di recupero dei crediti per le scommesse, può essere, possono essere entrambi, ma ciò che conta è che il rapporto è bilaterale. E la parte che segue, se vuoi, come ti pare, prezzo contenuto, si spiega anche mezzo, fa riferimento a un regolamento di questo rapporto bilaterale, nel quale l'Alessandro per un verso presenta il latore del messaggio e soprattutto rassicura quello che è l'unico suo partner, cioè il Sibio, sul fatto che la divisione avverrà comunque a metà. Le parti sono due, salvo poi l'Alessandro dividere la sua a metà. Quindi siamo ancora una volta in presenza di un documento che nella sua triplicità, perché attribuirgli poi un significato preciso è oggettivamente impossibile, testimonia al più della riferibilità, diciamo così, sociologica dell'Alessandro a un determinato ambiente, ma non ha nessuna utilità, una volta che lo si parla di con obiettività, al reato specifico. Quindi l'Alessandro va assolto dalla contestazione su A1 o io ritengo più giusto, perché il fatto non sussiste, o comunque per non aver commesso il fatto. Resta da dire della imputazione sub D, posto che per gli altri reati, come ho detto, mi riporto emotivo o mi riservo di trattarli alla prossima udienza. Anche qui, rispetto alla contestazione sub D, credo che si debba fare un'osservazione di carattere strutturale, e cioè a dire, quella contestazione ha una connotazione, una struttura fortemente tautologica, nel senso che si ritiene l'Alessandro dirigente del reato associativo in quanto associato 416 bis e simmetricamente lo si ritiene responsabile del 416 bis in quanto preposto a interessi in tema di associazione in Spagna. E quindi da ciò discende che laddove si prende atto dell'inconsistenza del reato di quell'articolo 74 si deve trarre dovute conseguenze anche rispetto a 416 bis. In realtà Alessandro si contesta anche il ruolo di aver diretto, per così dire, il settore armi. Le armi dell'associazione sono tre pistole, questo è il settore, ma lo stesso procuratore generale vi chiede di assolvere, sia pure per ragioni che io non condivido, sono più serie le ragioni, più concrete le ragioni di assoluzione, ma comunque vi è una richiesta assoluta. E quindi che cosa rimane a sostegno del 416 bis? Beh, intanto credo vi sia quella conversazione cui vi ha intrattenuto quel 25 gennaio 2012, 17:36, conversazione ambientale sulla quale vi ha intrattenuto Biffa, sulla quale io sarò molto, molto rapido, l'ho riportata e quindi faccio grazia di letture. Però in quella conversazione, nella quale intanto i collocutori vengono identificati, perché la lettera A è Carmine, la lettera C è Sabrina, la lettera B è Rossi. Beh, in quella conversazione non è vero quello che dice la sentenza, e cioè che i familiari mostrano irritazione nei confronti di Alessandro in quanto con la sua latitanza gli avrebbe creato dei problemi. Rilevano questo dato, ma quella conversazione esprime, ed è questo il sentimento prevalente, preoccupazione. Lo zio si preoccupa che, rimanendo latitante per un fatto così grave, era ricercato per omicidio, potesse addirittura incorrere in gravi conseguenze. Lo dice a un certo punto, questo gli sparano. È preoccupazione, non irritazione. Ma al di là della valutazione dei sentimenti che lascia il tempo che trovano, vi è un dato oggettivo che voi dovete valutare. Perché è incontestabile che lo zio, ossia colui il quale, secondo l'accusa, avrebbe dovuto contare sull'opera del nipote in Spagna per agevolare e rendere possibile le operazioni di importazione, manifesta chiaramente con la figlia e con il Rossi, naturalmente senza sapere di essere intercettato, la sua convinzione, la sua preferenza perché il nipote si consegnasse. E che cosa vuol dire questo? Che significato gli avete attribuito? solo uno, che dal punto di vista dello zio, quali che fossero i suoi affari, è compito di altre difese illustrare, lo zio non si aspettava, non prevedeva, non pensava di avere alcun contributo dal nipote. Che Alessandro fosse libero o fosse detenuto, per lui era assolutamente indifferente, perché Alessandro con lui non aveva nulla da spartire. E poi ci sono quelle altre osservazioni, certamente ve la ricordate Biffa, non fa una cosa giusta, non c'è niente da fare, le ho riportate, non è il caso qui di riprodurle. E che, d'altra parte, che ci fosse una sostanziale, non dico indifferenza, ma anche una scarsità di contatti fra i due, zio e nipote, è testimoniato da un'altra conversazione ambientale dell'11/1/2012, è riportata 223 della perizia, la famosa conversazione relativa alla vicenda dell'Elena Sarco. Peraltro in questa conversazione a un certo punto lo zio dice chiaramente a quello che secondo l'accusa era il suo, in qualche modo, delfino, dice: amico, se tu vuoi la casa mi devi portare 1.500 euro prima. Cioè qui non si fa credito, servono 1.500 euro prima a dire, insomma, che rapporti in, in questi termini. Ma quello che a me interessa, a un certo punto lo zio dice: oh, uno è libera, se l'è presa Andrea, uno l'ho presa. Alessandro: ma me lo vuoi dire, me la pigliavo io, mi serve pure a mo'. Carmine: Sant'Antonio Padova, ma quando te vedo io? Capite? Questi due dirigenti dell'associazione, di questi due dirigenti, uno dice: ma quando te vedo? Ma come facevo a dirti questa cosa? Tanti intensi i rapporti fra i due. Porco Giuda, mi chiami, no? Dice, come suggerisce giustamente l'avvocato Barone, che conosce meglio di me la causa: ma te chiamo, non ce l'ho manco il numero tuo, ma te chiama papà. Non ha manco il numero di telefono. Questo è il contatto. Capite? I capi dell'associazione. Carmine, che doveva contare, fondarsi sull'opera di promozione, di organizzazione dei traffici, non c'ha manco il numero di telefono. I contatti fra i due si limitano a qualche visita, lo dice pure Carmine in questa intercettazione, che il nipote ogni tanto andiamo a fare in ospedale. Questa è l'intensità dei rapporti. Ma dice la sentenza, no, ma il ragazzo è preposto anche alle estorsioni. Vedremo che poi questa è un'associazione singolare, senza rea di fine. Si parla di estorsioni, ma non si contesta uno, o si è costretti a inventarsene letteralmente uno. E questa posizione, che a questo punto diventa assolutamente essenziale, viene ricavata dalla conversazione ambientale 11/11/2012, ore 15:33, RIT 52-91, io riporto a pagina 219 del mio atto di appello. Anche qui l'ora è tarda, faccio grazia della lettura, rinviando la corte appunto alla lettura. Qui un dato certo, in realtà il procuratore generale della sua onestà non lo contesta. Come agisce Alessandro? Agisce come amanuense. Lo zio gli dice: prendi un pezzo di carta e scrivi. Questo gli dice. E gli detta delle cose, gli detta delle indicazioni riferibili a un prestito, a usura o non usura, non lo sappiamo, nessuno lo può sapere, ma ciò che conta, ciò che rileva è la posizione di Alessandro, che gli parla, gli fa scrivere di cose che Alessandro ignora, tant'è vero che ripetutamente lui non capisce cosa dice. Prima: c'ho un Rolex al polso, e Rolex, c'ho un Rolex al polso, gli do un Rolex più la differenza di un mese e ti dà il Rolex, così scrivo, che non sa di che cosa sta parlando. Ma non basta. Quel biglietto, Alessandro, nemmeno lo deve recapitare. Il biglietto deve essere dato a Benedetto, il quale a sua volta deve dare a Emilio. In questo si esaurisce il contributo dell'Alessandro alla vita dell'associazione sulla quale egli è stato ritenuto saluto responsabile. Allora, davvero è troppo prudente la conclusione del signor procuratore generale. Se questi sono gli elementi, è evidente a tutti, deve essere evidente a tutti, che anche in questo caso Alessandro Fasciani, come vedremo il padre, pagano non per comportamenti, ma pagano per il loro modo di essere, pagano per il loro nome, Questo è un processo inaccettabile, perché il suo ed è fondato non su ciò che si è fatto, ma per ciò che si è. È un processo che merita la più severa censura da parte vostra, una censura che noi ci aspettiamo voi vorrete combinare riformando integralmente la sentenza.